God. Amen. Ora invitiamo il fratello Frank. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio per la sua grazia e fedeltà. Questa mattina di buon'ora abbiamo già ricevuto delle email, abbiamo ricevuto delle telefonate. La prima telefonata è arrivata da Melbourne, Australia, da Kinshasa, Nairobi, Johannesburg, Guadalupe, da ogni parte abbiamo ricevuto notizie di fratelli e sorelle che hanno ascoltato, che hanno visto e si sono rallegrati insieme a noi. Oggi abbiamo ricevuto una speciale email dal nostro caro fratello Schaut e qui dice: caro fratello Frank, con tutto il mio cuore auguro a te e a tutta l'assemblea le ricche benedizioni di Dio da Shanghai. Da Shanghai. Tutti sanno dove si trova Shanghai. E siamo veramente riconoscenti anche per le parole che ora seguono. Io le leggo. È una grande benedizione poter udire da ogni parte della terra, poter ascoltare la parola originale, affinché possa essere adempiuto da ogni popolo, lingua e nazione. Il Signore chiama fuori i Suoi. Io ti ringrazio, eccetera, eccetera. Il Signore Dio ti benedica. È così bello. Noi l'abbiamo detto continuamente, è la grazia di Dio. Noi apprezziamo tantissimo che voi siete venuti. E tramite questo tutto il mondo può sapere che il Signore ha una Chiesa che naturalmente è sparsa in ogni popolo e lingua, ma come è stato con tutti i servitori di Dio, c'è bisogno di una piattaforma, una Chiesa locale per predicare la parola. Ed è stato pure così con il fratello Branham. Egli aveva una chiesa ed un certo giorno egli disse: quando vado in altre città, allora devo avere riguardo al predicatore e all'assemblea. Ma qui posso dire tutto ciò nel modo in cui Dio me l'ha dato. Il fratello Branham era un uomo gentile, una cara persona che apprezzava e stimava gli altri e che non usava il pulpito degli altri per dire qualcosa che avrebbe causato problemi in una chiesa locale. Nella sua chiesa locale egli poteva dire ogni cosa liberamente e apertamente. Lì nessuno poteva prenderlo e dirgli: fermati, non in questo modo. Ma Dio ha guidato in tale maniera che egli poteva dire là tutto ciò che voleva. Ora, in questo fine settimana, abbiamo naturalmente un intero autobus dalla Slovacchia con i nostri preziosi fratelli e sorelle. Io dico liberamente e apertamente, se le persone viaggiano per più di 1200 chilometri per ascoltare la parola di Dio, cosa sarà allora con noi? Quale serietà, quale responsabilità ci è stata data da Dio? Dove abbiamo i fratelli da Montreal, da Pretoria, dall'Uzbekistan? Cosa li fa venire qui? Perché essi sono qui? Naturalmente, non per il fatto che questa sia una città turistica o che abbia qualcosa da offrire, ma a motivo della parola di Dio. E naturalmente Dio ha detto che egli avrebbe mandato una fame per la sua parola. Fratelli e sorelle, oggi ci sono molti che corrono dietro a grandi uomini che possono parlare di segni e prodigi. Qui è diverso. Qui si tratta della parola, del cibo spirituale, riguarda quello che lo Spirito ha da dire alle chiese. E il Signore conferma la sua parola con i segni che seguono. Proprio ieri ho sentito in ufficio due meravigliose testimonianze, come Dio guarisce dal cancro. Noi non facciamo molta pubblicità qui, ma diciamo con un cuore riconoscente: Dio è fedele. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli conferma la sua preziosa e santa parola. Noi siamo felici che tutti voi siete venuti, e specialmente tutti quelli che oggi sono qui per la prima volta. Per favore, alzatevi in piedi. Chi è qui oggi, in questo fine settimana, per la prima volta in mezzo a noi? Per favore, alzatevi in piedi. Alcuni. Certo. Il Signore Dio vi benedica. Possa Egli essere con voi. Noi siamo felici. Noi speriamo e crediamo che non sarà per l'ultima volta. Dio vi benedica. E siate sempre benvenuti. Ora avremo la consacrazione di un bambino e dopo chiederò al nostro fratello dall'Uzbekistan di darci una parola di saluto, ed anche i nostri fratelli da Montreal e da Pretoria. Venite qui di fronte e dateci i saluti. Sì, sì. Dio volendo, la prossima settimana sarò a Johannesburg e dopo a Pretoria, Città del Capo, Durban, Port Elizabeth e probabilmente in due paesi vicini. Noi dobbiamo recuperare il tempo, è prezioso ed è sempre un grande rafforzamento per tutti i fratelli quando sono stabiliti nella parola di verità. Noi annunziamo ancora una volta che oggi è un giorno della Bibbia, e tutti voi che avete amici, fratelli e sorelle che vorreste avere una Bibbia, potete prenderne una dopo il servizio. Ce ne sono rimaste ancora alcune. Fratelli e sorelle, noi abbiamo già udito una meravigliosa parola in Giacomo, capitolo 5, verso 7. Giacomo, capitolo 5, verso 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ieri ne abbiamo parlato. Cosa significa venire? Il nostro Signore ha detto: io vado a prepararvi un posto e ritornerò di nuovo per portarvi con me, affinché siate là dove sono pure io. Non un insegnamento, non qualche specie di rivelazione, ma egli stesso che ci ha redenti e che è andato a preparare un posto per noi. Egli verrà di nuovo e prenderà i suoi. Dopo abbiamo le meravigliose parole in Matteo capitolo 25 in merito alle vergini savie e alle stolte. E continuamente sorge la domanda: cosa contraddistingue le savie dalle stolte? Entrambi hanno le lampade, entrambi hanno l'illuminazione, entrambi sono vergini, incontaminate. Dov'è la differenza? Io credo, l'ho detto a Zurigo, la differenza sta nel fatto che, per esempio, Maria ricevette la parola della promessa e dopo lo Spirito è venuto sopra di lei e tramite questo la parola è stata fatta carne ed ha dimorato in mezzo a noi. E noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria dell'unigenito figlio del Padre. Nella stessa maniera, le vergini savie ricevono ora la parola della promessa in loro. E dopo lo Spirito Santo viene sopra di noi, affinché Cristo possa essere in noi speranza di gloria, affinché la nuova vita divina in noi possa essere manifestata. Tutti noi lo sappiamo, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti, sui buoni e sui cattivi, il sole brilla su tutti, ma la differenza sta realmente nel fatto che le savie ricevono la parola dell'ora, la parola della promessa, sapendo che Dio era all'opera in modo soprannaturale tramite la sua grazia. Come è stato l'inizio del nuovo patto? L'abbiamo detto molte volte. È avvenuto in modo soprannaturale. Il cielo è sceso e l'angelo Gabriele diede a Zaccaria la promessa della nascita di Giovanni il Battista. Ecco come è iniziato il Nuovo Testamento. Il ponte fra l'Antico e il Nuovo Testamento fu fatto. Luca 16:16. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni e da quel tempo il regno di Dio è predicato. Un nuovo inizio. Fino ad allora ognuno poteva fare ciò che voleva. Ma da quel tempo in poi, da quel momento, quello che doveva essere fatto doveva essere giusto davanti a Dio. E noi abbiamo sottolineato: chiunque riceve un uomo di Dio, il quale tramite chiamata divina porta la parola, riceve colui che l'ha mandato. E chiunque riceve colui che l'ha mandato riceve la parola con la quale quell'uomo è stato mandato, poiché così è scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, versi 5 e 6. Giovanni era un uomo mandato da Dio. Fratelli e sorelle, il primo libro che scrisse Gordon Lindsay in merito al ministero del fratello Branham ha per titolo Un uomo mandato da Dio. E questo noi l'abbiamo riconosciuto. Non vi passiamo accanto, ma riconosciamo che sono promesse che ora vengono adempiute. Dunque, noi per grazia possiamo aver parte in quello che Dio fa proprio ora. Nella stessa maniera noi sappiamo che dopo che terminò il ministero di Giovanni il Battista, il nostro Signore iniziò il suo ministero. E dopo che fu compiuto il ministero del nostro Signore e l'opera di redenzione, allora la Chiesa del Nuovo Testamento venne all'esistenza tramite l'effusione dello Spirito Santo. E tutto il piano di salvezza del nostro Dio prese il suo corso nelle varie epoche. Un ministero guidava all'altro ministero, e di nuovo al successivo, e al successivo. Ed ora il Signore ha una Chiesa nella quale Egli ha posto dei ministeri e doni e compiti per proclamare la parola. E noi abbiamo la grazia di vivere alla fine del tempo della grazia. È un privilegio, ma questo privilegio è collegato ad una responsabilità. Questo non l'abbiamo scelto. Noi non aspettavamo questo. Questo ci è stato dato da Dio. E così noi prendiamo la responsabilità davanti a Dio di portare la vera e chiara proclamazione in tutto il mondo. E noi testimoniamo che ogni dottrina della Scrittura è stabilita almeno su due o tre testimoni, due, tre o più scritture. Una scrittura, un'affermazione, una citazione, ognuno la può alterare e spostare in ogni direzione. Ma noi andiamo di scrittura in scrittura, di parola in parola, dall'Antico al Nuovo Testamento e dal Nuovo all'Antico Testamento, dai Vangeli al Libro degli Atti, dal Libro degli Atti alle Epistole, dalle Epistole al Libro dell'Apocalisse che Dio ha dato alla fine. E noi ringraziamo il Signore per quello che Egli ci ha dato il privilegio di credere come ha detto la Scrittura. La parola in Romani capitolo 11 noi dovremmo leggerla più spesso per mostrare continuamente come è importante la parola di Dio. Romani capitolo 11 versi 3 e 4. Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ed ora arriva nel verso 4 questa straordinaria affermazione. Ma che gli rispose la voce divina? Noi non siamo interessati ad una risposta umana, ma che gli rispose la voce divina? Qual è la risposta di Dio? Egli risponde attraverso la sua parola. E qui è scritto: mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. In quel tempo erano 7.000. Quanti saranno oggi? Noi non lo sappiamo, ma il Signore conosce i suoi. E dopo dice questa straordinaria affermazione nel verso 5, e così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia, un rimanente. Io non posso fare nulla al riguardo. Dio ha fatto la scelta prima della fondazione del mondo, ma io sono riconoscente per quello che noi possiamo appartenere a questo rimanente, che abbiamo trovato grazia davanti a Dio, che possiamo ascoltare e ricevere quello che il Signore ci ha promesso e quello che ci ha detto nella sua parola. Il verso 6 noi lo abbiamo pure evidenziato. Ma se per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Per grazia, essendo chiamati fuori, per grazia, essendo separati, per grazia, avendo udito la parola dell'ora ed ubbidito ad essa. Di quello si tratta, non solo di ascoltare, ma di credere e ubbidire. Fratelli e sorelle, noi l'abbiamo evidenziato continuamente, la Chiesa ora alla fine deve ritornare all'inizio e dopo dobbiamo andare nel libro degli Atti, capitolo 1, in collegamento con Luca capitolo 24, dove il nostro Signore dal verso 47 ha dato l'incarico che nel suo nome sarebbe predicato ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le nazioni. E dopo l'enfasi, rimanete a Gerusalemme affinché siate rivestiti con la potenza dall'alto, finché la promessa del Padre sia diventata vera, e dopo voi sarete miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Da prima noi abbiamo enfatizzato qui, se Pietro avesse predicato un sermone senza l'effusione dello Spirito Santo, allora non 3.000 persone avrebbero creduto in un giorno. E secondo Atti capitolo 2 verso 41 essi furono pure battezzati. Un sermone che non è accompagnato dalla potenza dello Spirito Santo non mostra un risultato biblico, e tutti noi dobbiamo prestare attenzione che la potenza dello Spirito Santo sia manifestata come al principio, così pure alla fine. E dopo non si tratta di Pietro, ma dello Spirito Santo che accompagna la parola, che convince le persone di peccato, che li fa ravvedere affinché vengano al Signore e consacrino la loro vita a Lui, e dopo essere battezzati in ubbidienza alla parola. Qui nel libro degli Atti capitolo 1 l'uomo di Dio nel verso 2 scrive in merito al nostro Signore: fino al giorno che fu assunto in cielo dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto. Il nostro Signore trascorse 40 giorni con i Suoi, parlando loro del regno di Dio. Dopo, nel verso 3, viene detto: ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Cari, noi siamo consapevoli che il Signore, tramite la sua rivelata e vivente parola, che Egli rivela fresca dal suo trono e che ci parla riguardo a noi, le cose non sono soltanto scritte in Isaia o in Geremia o nel libro degli Atti degli Apostoli. Per noi queste parole sono scritte nel nostro cuore. È una parola diretta, vivente, che noi riceviamo e possiamo riceverla con un accordo interiore. Quello che tutti noi dovremmo considerare è scritto in Zaccaria capitolo 2, gli ultimi due versi, in riferimento al popolo di Israele. E noi benediciamo Israele nel nome del Signore. Per favore, venite tutti con noi, voi che potete venire con noi. Zaccaria capitolo 2, versi 12 e 13. Il Signore possederà Giuda come sua parte nella terra santa e sceglierà ancora Gerusalemme. Dove riceverà il Signore la sua Chiesa? Affinché essa possa essere la sua Chiesa, naturalmente non nella dispersione in tutte le denominazioni. Là il Signore non ha fatto alcuna possibilità di parlare. Là i predicatori vengono, lì i pastori vengono ed essi hanno un programma annuale. La domenica della Trinità, questo testo è letto e questa scrittura è letta. La seconda, la terza domenica, quella scrittura, l'intero programma è già scritto per tutto l'anno in anticipo. E si deve soltanto scorrere questo programma. Il Signore non può parlare là. Dove che Egli parla? Nella sua Chiesa, dove la parola è messa di nuovo sul candelabro. Qui, in confronto, lasciatemi leggere ancora una volta il verso 12. In Zaccaria, capitolo 2, il Signore possederà Giuda come sua parte nella terra santa, nella terra santa, nella terra della promessa, nella terra dei padri. Noi abbiamo visto l'adempimento delle promesse, le abbiamo già viste, le abbiamo sperimentate, le abbiamo testimoniate. Il popolo di Israele da 143 nazioni è riportato indietro ed è scritto: dirò al settentrione da e al mezzogiorno non trattenere, e si vengono nella terra dei padri, ritornano nella terra santa, e là a Gerusalemme lì Dio farà di nuovo di loro la sua eredità e li possederà. Nella stessa maniera è con la Chiesa del Nuovo Testamento. Io lo dico ancora una volta: dove può Dio parlare oggi? Naturalmente solo nella sua chiesa. Tutti gli altri sono nei loro programmi. E dopo qui dice, nel verso 13, ogni creatura faccia silenzio in presenza del Signore, perché Egli si è destato dalla sua santa dimora. Fratelli e sorelle, noi viviamo nel tempo della chiamata a uscire fuori e noi l'abbiamo risaltato molte volte. Siamo riconoscenti che possiamo vivere ora con la rivelazione della parola e della volontà di Dio in ogni riverenza e con ogni rispetto davanti all'ordine divino e davanti ad ogni parola che è scritta in un certo contesto. E là, dove è scritto, là appartiene. Ed ogni altra scrittura che appartiene ad essa deve essere presa pure in considerazione. Dopo abbiamo, in primo Pietro, non solo un annuncio, ma il fatto che i nostri fratelli al principio hanno predicato la parola nella potenza dello Spirito Santo e dopo parla di cose in cui gli angeli desiderano guardare dentro. Primo Pietro capitolo 1 verso 12. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Allora mi sarete testimoni, allora porterete la mia parola e io sarò con voi e accompagnerò la mia parola e la confermerò con segni e i prodigi che seguono. La Chiesa deve ritornare indietro nell'unità della fede e della conoscenza. Noi dobbiamo cercare l'unità dello Spirito e dobbiamo trovarla. Dobbiamo sperimentarlo insieme e perciò è necessario che tutti noi lasciamo dietro tutta la nostra propria conoscenza, le nostre proprie dottrine per lasciarci ammaestrare da Dio, poiché così è scritto: non un fratello che ammaestra l'altro, ma tutti saranno ammaestrati da Dio. Ed ora noi veniamo pure al punto importante. Perché ognuno fraintende ogni cosa? Lasciate che ritorniamo indietro nella storia della Chiesa. Ogni parola di Dio è stata fraintesa, è stata interpretata e dovunque si può leggere, dovunque sono sorte denominazioni. E quante ne abbiamo oggi? Sono 275 o 375? Qualcuno scrive di migliaia, se si includono pure tutti gli altri gruppi. E tutti dicono di credere in un Dio ed hanno una Bibbia ed arrivano ad una conclusione ed ad insegnamenti totalmente diversi. Fratelli e sorelle, perciò Dio ci ha mandato un messaggio nel quale c'è un riassunto completo di tutto il piano di salvezza del nostro Dio, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, sia i Vangeli, fino al libro dell'Apocalisse. Noi viviamo realmente dopo l'apertura dei suggelli, viviamo in un tempo glorioso ed abbiamo accesso a cose che i profeti non conoscevano. Essi investigavano quando sarebbe stato che queste cose avrebbero avuto luogo e furono prese a casa prima di quel tempo. Continuamente il Signore ci direbbe: beati i vostri occhi. E fratelli e sorelle, noi siamo consapevoli riguardo a quale genere di grazia è collegata con la chiamata fuori, con la separazione. Là è ancorata la nostra salvezza e la nostra eterna felicità, poiché così è scritto in Seconda Corinzi capitolo 6 dal verso 14: quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? O quale accordo fa Cristo e Beliar? Cosa da fare la Chiesa di Gesù Cristo, il gregge riscattato tramite il sangue, con tutte le denominazioni fatte dall'uomo? Il nostro Signore ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Il Signore non ha 300 o 400 chiese, Egli ha una sola Chiesa che è chiamata fuori da ogni chiesa e denominazione, chiamata fuori da ogni popolo, lingua e nazione, che è sottomessa a Cristo il capo. E là nessun credo ha qualcosa da dire, nulla di ciò che è stato deciso nei concili. Là solo la santa parola di Dio conta, e questo per tutta l'eternità. Diamo uno sguardo in alcune scritture per avere davanti ai nostri occhi cosa c'era nel cuore di Paolo già in quel tempo, vale a dire di presentare a Cristo una casta vergine. Seconda Corinzi capitolo 11 versi 2 e 3. Seconda Corinzi capitolo 11 versi 2 e 3: infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Qui egli parla del mistero, Cristo e la Chiesa. E dopo viene il timore nel verso 3: ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. E dopo l'Apostolo scrive, forse lo leggiamo così l'abbiamo in modo preciso, verso 4: infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. E questo è il problema nei ranghi di quelli che si riferiscono al fratello Branham e al messaggio dell'ora. Se qualcuno viene e dice loro: Il profeta ha detto, allora nessuno pensa ad aprire la Bibbia. Allora sono tutti ben entusiasti. Noi siamo nel giusto entusiasmo solo se siamo d'accordo nella nostra fede con Dio e la Sua parola. Di un'atmosfera che è semplicemente creata, noi non ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno della parola originale, della benedizione originale, delle originali esperienze con Dio. Fratelli e sorelle, teniamoci fermi a questo, che non ascoltiamo soltanto il messaggio di restaurazione, ma che il messaggio stesso precede la reale cosa. Ma la reale cosa deve seguire, come ha detto il nostro Signore: io vado e ritornerò. Così tutte le promesse che Egli ha dato sono sì e amen. Ed a chiunque piace conoscerlo meglio, legga nella lettera ai Romani, capitolo 9, almeno il verso 8. Romani, capitolo 9, verso 8. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Perché evidenziamo in ogni sermone le promesse? Ed Abramo si è dato realmente come esempio. Fu lui che dimorò in un paese pagano, dall'altro lato del fiume Eufrate, ed ecco, il Signore Dio lasciò il cielo, scese in questa terra e parlò ad un uomo. E prima questo uomo, insieme con Naor e tutti gli altri, serviva gli dei stranieri, andava per la sua propria via, seguiva la propria religione. Ma nel momento in cui il Signore Dio scese e visitò Abramo, allora accadde qualcosa, ed accadde una volta per tutte. Fratelli e sorelle, una predicazione non è sufficiente per noi. Il Signore deve incontrarci nella Sua parola, e nel momento in cui il Signore si incontra nella Sua parola e dà luogo la chiamata fuori e le promesse cadono nel nostro cuore, in quel momento noi non guardiamo più alle circostanze, non guardiamo più alle cose visibili, ma guardiamo all'invisibile come se noi lo vedessimo. Naturalmente è scritto in Ebrei che Dio ha confermato la parola con un giuramento. Leggiamo in Ebrei, capitolo 6, leggiamo la meravigliosa parola. Ebrei, capitolo 6, versi 13 e 14. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Pensate a ciò, come il Signore Dio aiuta l'uomo e come lo incontra a metà strada. Abramo è davanti a lui. Egli gli diede la promessa e vide Abramo, un uomo come gli altri, affinché non venisse mai meno nel momento in cui poteva essere tentato e provato, Dio fece un giuramento ad Abramo che la promessa che lui gli aveva dato sarebbe stata adempiuta. Non è questo straordinario? Fratelli e sorelle, c'era bisogno che Dio facesse così? No, ma Abramo ne aveva bisogno affinché non sorgesse mai alcun dubbio. Perciò Dio giurò per se stesso e disse: io ti giuro, come ho detto e come ho promesso, così avverrà. Fratelli e sorelle, che ne è di voi? Che ne è di me? Che ne è di noi? Oh, la certezza nella parola di Dio. Ogni parola è sì e amen. E tutte le promesse sono nostre, perché noi siamo la progenie spirituale d'Abramo. Continuando nel verso 14, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Dio giurò, Abramo credette, e dopo dice, dal verso 15: così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Non abbiamo letto in Giacomo capitolo 5 verso 7: siate pazienti, cari fratelli. Abramo pazientò, egli sapeva che Dio ha dato la promessa, Dio l'ha confermata tramite un giuramento. Come Dio ha detto, così avverrà. Non è questa la nostra fede? La nostra fede non è ancorata là? Come tu hai detto, così avverrà, così accadrà. Cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Egli aspettò pazientemente ed ottenne la promessa. Fratelli e sorelle, nulla sulla terra è così certo come l'adempimento delle promesse che Dio ci ha dato. Lì nessun uomo può cambiare qualcosa al riguardo, è impossibile. Dio, prima della fondazione del mondo, egli poteva decidere e disporre il suo piano di salvezza, perché egli conosce la fine prima dell'inizio. Egli sa cosa avverrà. E dopo egli dice, nei versi 16 e 17, infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. E dopo, ancora una volta, il riferimento a Dio. Verso 17, così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Egli non ha dato soltanto la promessa, non ha giurato soltanto per se stesso. Egli è diventato una certezza, è diventata una certezza che quello che egli ha promesso deve accadere, dovrà accadere. Questo è qualcosa di meraviglioso. E questo è valido oggi per ognuno di noi. Cari fratelli e sorelle, in Romani, capitolo 5, abbiamo le meravigliose parole in merito alla redenzione, in merito al perdono, in merito alla grazia e alla salvezza. Romani, capitolo 5, verso 9. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Dopo andiamo nei versi 18 e 19, dove è confermato ancora una volta quello che è accaduto per noi: perdono, grazia e salvezza. Romani capitolo 5, versi 18 e 19. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Noi non abbiamo contribuito affatto al riguardo. Siamo nati nel peccato. Non abbiamo contribuito affatto che Egli, il Redentore, divenne peccato per noi, affinché noi in Lui potessimo partecipare alla sua giustizia divina. E perciò nel verso 19 dice: infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ogni cosa è accaduta per noi, ed ora accade per grazia attraverso di noi. Noi abbiamo ricevuto il perdono, la riconciliazione. Abbiamo ricevuto la grazia di Dio personalmente. Abbiamo sperimentato quello che Dio ci ha promesso. E in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, Egli l'ha dato a noi. E noi crediamo che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Noi crediamo che la via di Dio verso noi è la nostra via verso Dio. E c'era solo uno che poteva dire: io sono la via, la verità e la vita. In Romani, capitolo 8, nel verso 3 dice, Romani capitolo 8, verso 3, infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Dio aveva proferito la sentenza, e la sentenza è stata eseguita sul nostro Signore e Redentore. Quando i vostri e i miei peccati, quando la mia e la vostra colpa è stata posta sull'agnello di Dio, è accaduto a motivo dei nostri peccati. E perciò il nostro Signore dice: se non credete che sono io, allora morirete nel vostro peccato. Noi crediamo che è Lui. Crediamo che Egli è il grande Io Sono. Nell'Antico Testamento Egli non era stato ancora manifestato come figlio. In tutto l'Antico Testamento Egli era il Signore, l'Io Sono, il quale camminava nel giardino dell'Eden, che parlava ai profeti, che visitò Abramo. E secondo Genesi capitolo 18 sedette con lui insieme con i due angeli, mangiando con Abramo, e i due angeli andarono a Sodoma e Gomorra. Nell'Antico Testamento egli era il Signore, Yahweh. Nel Nuovo Testamento egli è Yahshua, Yahweh Salvatore. Persino la parola ebraica in se stessa, si dice chi era ed è il Redentore. Yahweh, colui che esiste in eterno, il medesimo io sono. E nel Nuovo Testamento tu lo chiamerai Yahshua, Yahweh, e dopo Shua, Salvatore, Salvatore. Egli sarà Yahweh Salvatore personalmente, e perciò voi potete leggerlo. Dopo la risurrezione del nostro Signore, egli non è mai stato menzionato con il titolo di figlio. Sempre il Signore, il Signore, il Signore. Voi dovete semplicemente leggerlo. Voi sapete che ogni cosa ha il suo posto nella Sacra Scrittura. Dopo, in 1 Corinzi, capitolo 12, nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Noi potremmo andare di scrittura in scrittura. Egli è tutto in tutti. Egli è l'agnello di Dio, il leone della tribù di Giuda. Egli è il figlio di Dio. Egli è figlio d'Abramo, figlio di Davide, figlio dell'uomo. Egli è avvocato, mediatore. Egli può essere tutto in tutti. Non vi preoccupate. Ed egli doveva diventare tutto in tutti a causa nostra, affinché noi potessimo avere ogni cosa in Lui. Oh, benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio. Questo naturalmente non è un soggetto di insegnamento sul quale si possa discutere. Queste sono verità bibliche per le quali noi siamo riconoscenti, riconoscenti per ogni parola di Dio. Qui ci sono brani che dovrebbero essere letti tutti. Tuttavia, andiamo in Colossesi, capitolo 1, per avere ancora una volta davanti ai nostri occhi in quale maniera gli uomini di Dio all'inizio hanno predicato il Vangelo e come essi hanno esposto le verità bibliche. Colossesi capitolo 1 verso 14. In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue ed anche il perdono dei peccati. Dite amen a questo. Noi non l'abbiamo ricevuto un certo giorno. Egli è stato ferito a motivo dei nostri peccati, è stato colpito, schiacciato a causa delle nostre malattie. Il castigo è stato sopra di lui affinché noi potessimo avere pace, e per le sue lividure siamo stati guariti per mezzo della sua grazia. Non dice saremo guariti, è già accaduto. Dopo continua nel verso 16: poiché in lui sono state create tutte le cose. Noi l'abbiamo appena detto, era lui che camminava nel giardino dell'Eden, la parola, colui che ha chiamato ogni cosa all'esistenza e che ancora oggi sostiene tutto l'universo per mezzo della sua potente parola, secondo Ebrei capitolo 1. Dopo continuiamo a leggere nel verso 16: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Verso 17: egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Ed ora viene la nostra parte, la vostra e la mia parte. Verso 18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Il capo del corpo, la Chiesa. Verso 19. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Verso 20. E di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Dunque, non abbiamo bisogno realmente di alcuna persona o istituzione religiosa. Dio non ci ha portato una religione. Dio ha rivelato se stesso come Padre nel suo unigenito Figlio. Noi possiamo leggerlo come è scritto in Galati, capitolo 4, verso 4.
Die Einsetzung in die Sohnschaft,
per darci l'adozione di figli. Galati capitolo 4 verso 4.
Als aber die Erfüllung,
ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Verso 6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Fratelli e sorelle, è una completa, compiuta e perfetta opera di redenzione che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore. Chiunque passa accanto a questo è perduto, e ciò ferisce, ciò fa male. Ed anche tutti quelli che aggiungono qualcosa alla parola di Dio o al messaggio che ci è stato dato. Tutti quelli che aggiungono qualcosa adesso. Sì, diciamolo. Se qualcuno altera la vera e chiara parola per la sua propria distruzione e per la distruzione di quelli che seguono simili fratelli, i quali non hanno realmente altro da fare, e tenetevi stretti alla vostra sedia. Essi non sono concentrati su una sola scrittura che potrebbe servire ed aiutare il popolo di Dio. Loro sono concentrati soltanto su dichiarazioni che possono essere comprese in questo o in quel modo, che possono essere interpretate in questo o in quel modo. E tristemente essi giungono sempre ad una conclusione errata. Perché? Perché essi non hanno lo Spirito di Dio che guida in ogni verità. Essi hanno accumulato molte idee. Come ho detto ieri, alcuni di loro che sono nati dopo il 1963 affermano che il Signore ha bisogno di un periodo di tempo, e si riferiscono a Gesù Cristo, il nostro Signore, il quale poté iniziare il suo ministero solo all'età di 30 anni, poiché così è scritto in Numeri, capitolo 4, dal verso 1, che i leviti potevano iniziare il loro ministero solo all'età di 30 anni. E così il nostro Signore dovette adempiere la legge e iniziò il suo ministero quando il tempo fu compiuto. Tuttavia, cosa ha questo a che fare con il ritorno di Cristo, che avverrà in un giorno, in un'ora, come il lampo che viene da Levante e brilla fino a Ponente? Fratelli e sorelle, noi dobbiamo enfatizzarlo continuamente. Per noi è un grande privilegio avere ricevuto il timore di Dio senza aver mai desiderato di sapere qualcosa, ma come è scritto nel profeta Isaia: tu mi hai aperto l'orecchio, Dio, un orecchio aperto. E dopo viene con questo che il Signore parla con i suoi che camminano con lui. Egli può parlare con loro riguardo a tutta la Bibbia. Egli può iniziare con la Genesi, può continuare con i Salmi, può proseguire con i profeti, con l'Antico e il Nuovo Testamento. Ed ecco, egli non parla soltanto, egli apre il nostro intendimento in merito all'adempimento di quello che è scritto. E dopo il nostro Signore può naturalmente prendere continuamente il libro dei libri nelle sue mani, dicendo: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Molte cose si adempiono davanti ai nostri occhi. Noi non siamo andati nei segni del tempo, tuttavia questo tutti noi l'abbiamo compreso, che noi siamo arrivati alla fine del tempo della fine. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta. In questa epoca profetica noi abbiamo un ministero profetico, poiché è ancora scritto che Dio non fa nulla sulla terra se non ha rivelato il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. Così è scritto, Amos capitolo 3 verso 7, e dopo dice: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Dio, quando si è trattato della parte profetica del piano di salvezza, Dio ha mandato profeti, e nel Nuovo Testamento sono apostoli e profeti. E chiunque va in Apocalisse capitolo 10, lì c'è di nuovo il collegamento, come egli ha rivelato ai suoi servitori i profeti. Anche là, fratelli e sorelle, ci sono sempre parole chiave che ci aprono per vedere il preciso collegamento per mezzo della sua grazia. Quando Paolo scrive agli Efesini, allora egli scrive come egli l'ha rivelato ora ai suoi apostoli e profeti. E chiunque legge in Apocalisse capitolo 10 potrà trovare cosa è scritto là. Apocalisse capitolo 10, verso 7. Ma nei giorni in cui sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Ad ogni modo, E questo lo dico ora per tutti i fratelli che ascoltano. Qui si tratta del settimo angelo con la tromba, non del settimo angelo per l'ultima epoca della Chiesa di Laodicea, ma si tratta dei sette angeli con le trombe, dei quali la Scrittura parla qui sin dall'apertura dei sette suggelli. In Apocalisse capitolo 8, nel verso 1, il silenzio nel cielo per circa mezz'ora, e dopo nel verso 2, poi vidi i sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. La prima tromba nel verso 7, la seconda nel verso 8, la terza nel verso 10, la quarta tromba nel verso 12, la quinta nel capitolo 9, verso 1, e dopo la sesta nel capitolo 9, verso 13. E queste trombe ci guidano ai quattro angeli del giudizio che sono legati sul gran fiume Eufrate per distruggere la terza parte della terra. Ascoltate attentamente. In Apocalisse capitolo 7 è annunziato. In Apocalisse capitolo 9 viene adempiuto. Apocalisse capitolo 7, verso 1. Dopo questo vidi quattro angeli, non sette, quattro, che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. Ricordate, quattro angeli che sono legati. E qui, nell'ultima tromba è scritto, in Apocalisse capitolo 9, versi 13 e 14, poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E dopo accade quello che è descritto, che la terza parte dell'umanità non ci sarà più. Qui abbiamo la sesta tromba e nel capitolo 10, verso 7, l'annuncio. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Cari fratelli e sorelle, io amo l'ordine divino nella parola e ringrazio Dio per la guida del suo Santo Spirito. Nessun uomo conoscerebbe la sua via. Le persone intelligenti hanno cercato nel passato, hanno cercato abbastanza e hanno interpretato. E un certo giorno sono arrivati al punto di essere alla fine. Noi comprendiamo che tramite l'ultimo ministero, ora arriviamo alla conclusione, tramite l'ultimo ministero, tramite il ministero del fratello Branham, tutti i misteri che erano nascosti sono stati rivelati. Dal giardino dell'Eden, dal primo capitolo della Bibbia fino all'ultimo, ogni cosa è stata rivelata. Nulla rimane nel buio. La luce splendente brilla e tramite rivelazione noi possiamo vedere ogni cosa. Tuttavia, e qui dobbiamo prestare attenzione, il fratello Branham ogni volta che si riferiva ad Apocalisse capitolo 10 verso 7, egli parlava di misteri, non del mistero. Ed anche questo in realtà dovrebbe essere evidenziato ai fratelli, dovrebbe essere evidenziato a tutti i fratelli che pensano di essere la bocca del messaggio. Fratelli e sorelle, noi abbiamo detto continuamente: se dice plurale, allora lì appartiene il plurale; se dice singolare, allora lì appartiene il singolare, lasciandolo sempre nell'ordine divino. Ma ecco il punto: il fratello Branham naturalmente non era l'uomo attraverso il quale il mistero di Dio al singolare, che è Cristo, doveva essere compiuto. Tramite il suo ministero, tramite questo ministero profetico, tramite la potenza della rivelazione divina che è stata data a lui quale profeta, realmente ogni cosa è stata rivelata in merito alla Deità, il battesimo, la cena del Signore, in merito alla caduta, in effetti riguardo ad ogni cosa, l'elezione, ogni soggetto della Bibbia è stato rivelato al plurale, i misteri. Ma quando si tratta di Israele, allora in merito ad un solo mistero, in merito al mistero di Dio. E il mistero di Dio è Gesù Cristo, il nostro Signore. Dio manifestato nella carne, giustificato nello Spirito, ricevuto nella gloria, predicato alle nazioni. Fratelli e sorelle, noi ringraziamo il Signore Dio per la pienezza della Sua parola, per ogni parola, per ogni capitolo, per ogni soggetto. Noi siamo veramente riconoscenti a Dio ed auguriamo a tutti i fratelli e a tutte le sorelle su tutta la terra che la Chiesa sposa ritorni di nuovo al passo, che tutti noi possiamo essere trovati nell'unità della fede e della conoscenza. Un Signore, una fede, un battesimo. Non speciali dottrine, non alterazione della scrittura, non alterazione delle citazioni, ma la vera e chiara esposizione della parola di Dio, come ci è stata rivelata per mezzo della sua grazia. E tutti quelli che sono là, che sono da Dio, ascoltano la parola di Dio. E se l'ascoltiamo per, con fede, allora sarà rivelato a noi per mezzo della sua grazia, a Lui, l'onnipotente Dio, l'unico Dio, sia la lode, l'onore, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Cantiamo il coro: così qual sono.
Nicht Macht, ne Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lass ich kommen.
Mentre siamo in silenzio in preghiera, vorrei chiedere specialmente a tutti i nuovi arrivati, vorrei soltanto chiedere: avete sperimentato una conversione, un rinnovamento, una nuova nascita? La parola di Dio è stata seminata come seme nel vostro cuore, è stata piantata. Fratelli e sorelle, io ho una richiesta per noi e per tutto il mondo, per tutti i fratelli e le sorelle, ho una richiesta: nessun miscuglio, nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, ma la chiara è vera parola di Dio che dimora per sempre. Quanti sono d'accordo che non dobbiamo inclinare il nostro orecchio ad alcuna interpretazione, ad alcuna spiegazione in merito al messaggio o riguardo alla parola, ma che possiamo dimorare nella parola di verità per sempre? Dite amen. Amen.
Amen.
E questo conferma che noi siamo il seme divino, perché in Giovanni capitolo 8 il nostro Signore disse agli scribi: perché non potete ascoltare il mio parlare? E dopo egli stesso dà la risposta: perché non siete da Dio. Là noi sperimentiamo già la prova se siamo d'accordo con la parola, e se noi ascoltiamo per la prima volta, lasciatemelo dire chiaramente qui: se voi siete scelti prima della fondazione del mondo come figli e figlie di Dio, allora i vostri cuori si apriranno come il cuore di Maria e di Lidia e di tutti quelli il cui cuore è stato aperto, che hanno ascoltato la parola di Dio. La resistenza si arrende, la propria conoscenza è lasciata dietro. Noi siamo purificati da ogni vecchio lievito per diventare una nuova pasta, senza lievito di sincerità e verità, come Paolo scrisse alla chiesa in Corinto. Chi vorrebbe credere come Abramo? Chi vorrebbe liberarsi da ogni cosa vivendo nella certezza che Dio adempirà qualsiasi cosa che egli ha promesso? E la Chiesa è la cosa più bella, più preziosa, la cosa più preziosa che Dio ha sulla terra. Questo è il gregge riscattato tramite il sangue, la Chiesa dei primogeniti. E perciò, fratelli e sorelle, noi siamo preziosi agli occhi del nostro Dio. E Gesù Cristo, il nostro Signore, ha dato il suo sangue e la vita per noi. Egli ci ha redenti. Rallegratevi al riguardo. Egli ci ha redenti. La nostra colpa e il peccato sono perdonati. Abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Quanti vorrebbero alzare la mano affinché possiamo includervi in questa preghiera? Tutti noi, ognuno di noi farebbe meglio ad alzare la mano pregando Dio. Facciamolo. Caro Signore, anche oggi la tua parola non ritorna a vuoto, ma che su tutta la terra ciò per cui tu l'hai mandata, per chiamare fuori, per ammaestrare, per correggere, per rivelare. Caro Signore, abbi la tua propria via con la tua Chiesa. Benedici, benedici, come hai benedetto Abramo. Adempi, adempi le promesse, adempile in breve. Noi crediamo, noi aspettiamo questo e ti diamo l'onore e la gloria.
Alleluia, alleluia, alleluia. Preise den Herrn, rühme seinen heiligen Namen. Alleluia. 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 Alleluia.
O egli è Gesù, egli è Gesù.
O egli è Gesù. O egli è Gesù. Egli è Gesù. Nous allons. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Amen.
Amen. Amen.